Blackout per parlarvi di Politecnico e ricerca militare. Nell'ambito della campata studentesca del Politecnico di Torino, mercoledì scorso c'è stato un dibattito su buoni e cattivi usi delle scienze, cui hanno partecipato anche diversi docenti di Unito e del Politecnico. Tra questi il sociologo della scienza e della tecnologia Alvise Mattozzi, che ha illustrato come il rapporto tra i politecnici e la ricerca militare non sia una novità dei tempi grami che siamo forzati a vivere, ma fattore costitutivo di questi specifici istituti di istruzione universitaria. Le École Polytechnique francesi nascono per formare ingegneri capaci di mettersi al servizio della produzione bellica, al punto che ancora oggi dipendono dal Ministero della Difesa. Il Politecnico di Torino ha stretto un accordo con il colosso armiero italiano Leonardo per la città dell'aerospazio, nuovo polo bellico che sorgerà sui ruderi industriali della Legna di Corso Marche. Sebbene esista una distinzione formale tra gli spazi del Politecnico che affitta i terreni da Leonardo, il progetto è unico e vedrà i ricercatori del settore aerospaziale dell'Ateneo lavorare a fianco degli ingegneri di Leonardo. La domanda che si pone chi ritiene eticamente e politicamente intollerabile questa liaison dangereuse tra industria bellica e ricerca universitaria è: cosa fare, come muoversi, e oltre a cosa fare e come muoversi, anche cercare di capire come tutto questo funziona. E queste domande le giriamo direttamente ad Alvise Mattozzi, che è in collegamento con noi. Buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito e mi fa molto piacere appunto poter partecipare alla sezione informativa di Radio Blackout parlando di questi temi che sono temi a me cari. Io lavoro al Politecnico da 2 anni e quando sono arrivato appunto in qualche modo mi sono confrontato con questa realtà e ho iniziato a pormi una serie di domande. Di cui tu appunto, e ho cercato una serie di risposte per capire, no, questo coinvolgimento del Politecnico di Torino in primo luogo, ma poi dei politecnici e delle scienze ingegneristiche all'interno insomma dell'apparato militare e tutto ciò che riguarda la guerra. Ed è ovvio che appunto dato la complessità delle armi, dei dispositivi di armamento oggigiorno, è ovvio che servono saperi ingegneristici per costruirle, per farle, per mantenerle e così via. Però quello che ho cercato di fare io è in qualche modo fare un passo indietro e farmi una domanda, che è anche una domanda che rivolgo in qualche modo gli ascoltatori e le ascoltatrici, quindi non è tanto il contributo dell'ingegneria alla guerra, che in qualche modo, di cui non se ne si parla troppo, però in qualche modo possiamo darlo non per scontato, ma insomma più o meno sappiamo che c'è, però forse è anche importante, o forse soprattutto importante, capire qual è il contributo della guerra all'ingegneria. Perché come dicevi tu nella introduzione, in qualche modo la guerra, l'apparato militare, così, è costitutivo del sapere ingegneristico. E forse non solo del sapere ingegneristico, ma in buona parte anche del nostro sapere scientifico. Cioè dobbiamo assumere che siamo una civiltà che si è costruita intorno alla guerra. Ovviamente non siamo l'unica civiltà che si è costruita intorno alla guerra. Quando dico noi, nel senso come Europa e il nord globale, insomma, che si è costruito nel corso della modernità, dal Rinascimento in poi, no? Di cui siamo chiaramente, volenti o nolenti, gli eredi. Ecco, questa civiltà di cui facciamo parte, ovviamente la guerra e tutto l'apparato militare ha avuto una rilevanza enorme, e che spesso ci scordiamo, e che spesso, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo lo scoppio della bomba nucleare, che è chiaramente l'apice, ma non è certo la fine, della collaborazione tra scienza, ingegneria e apparato militare, in qualche modo questa cosa è iniziata a essere criticata, è iniziata a essere posta in questione, e in qualche modo se ne è parlato meno. o comunque si è cercato di mostrare quali sono gli aspetti, diciamo, positivi o considerati positivi di condivisione di saperi, di sviluppo, di progresso dati dalla scienza, che ovviamente ci sono, ma appunto serve una prospettiva un po' più ampia. Quindi, ritornando alla domanda che mi sono posto io e che pongo appunto a voi come alle ascoltatrici e agli ascoltatori, forse è bene partire appunto da qual è il contributo della guerra all'ingegneria e alle scienze più in generale. Allora, come già anticipavi tu, l'ingegneria nasce come ingegneria militare. Si tratta, i politecnici nascono in Francia come scuole, così più o meno come le conosciamo oggi, nel Settecento, poi si sviluppano in particolare con l'École Polytechnique nel corso dell'Ottocento. I politecnici sono inizialmente delle scuole militari, delle scuole di artiglieria. Oggi noi parliamo di ingegneria civile perché l'aggettivo civile in qualche modo doveva caratterizzare un'ingegneria che era diversa dall'ingegneria, che era all'epoca in qualche modo era di carattere militare. E fondamentalmente, semplificando un po', possiamo dire che in qualche modo le scuole di artiglieria nascono nel momento in cui serve matematizzare l'artiglieria, cioè bisogna saper calcolare come i cannoni sparano fondamentalmente, perché siano più efficaci, ma non solo, bisogna anche sapere come i cannoni sparano per costruire fortificazioni. E questa è l'origine delle scuole di ingegneria: da un lato, in qualche modo costruire e gestire cannoni, saper appunto fare i calcoli per usare i cannoni e saper fare i calcoli per usare la polvere da sparo, comporre la polvere da sparo e così via, e dall'altro saper fare i calcoli e dall'altro saper costruire fortificazioni che reggano, no? I cannoni. Queste sono diciamo l'origine delle scuole di ingegneria, e come tu dicevi il traccia di questo la vediamo tuttora in quella che è una delle più importanti scuole di ingegneria a livello mondiale, che è l'École Polytechnique in Francia, a Parigi, e che è la prima scuola di ingegneria, che poi è stata presa a modello, il primo Politecnico, che poi è stato preso a modello da vari altri stati, che è tuttora, no, dipende tuttora dal Ministero des Armées, cioè dal Ministero della Difesa, più propriamente chiamato in Francia Ministero delle Armate. Quindi abbiamo una scuola, un'università che è direttamente sotto il controllo. Questo, e appunto adesso io non entro nei dettagli di questa lunga storia, di come si sono sviluppati tutta una serie di saperi. Pensiamo, ad esempio, faccio solo l'esempio della geometria descrittiva. La geometria descrittiva, che è una disciplina fondamentale per quanto riguarda sia l'architettura che l'ingegneria, perché la geometria descrittiva permette di descrivere appunto le macchine, gli edifici e far capire appunto quali sono le diverse prospettive, come possono poi appunto far avere una visione, diciamo, di insieme delle varie parti, per come poi possono essere messe insieme, composte, costruite. Ecco, la geometria descrittiva che è stata sviluppata da un importante matematico francese che non aveva una formazione militare di per sé, che è Gaspard Monge. Gaspard Monge però inizia, cioè la geometria descrittiva lui la sviluppa come metodo didattico per insegnare agli artiglieri a gestire le cose di guerra, soprattutto ad esempio le fortificazioni e tutte. La geometria descrittiva nasce in una scuola militare proprio come metodo didattico e poi si sviluppa pienamente. Ad esempio, però lo sviluppo e la diffusione della geometria descrittiva in molti paesi avverrà attraverso le scuole militari. Negli Stati Uniti la geometria descrittiva arriva attraverso l'Accademia di West Point, non arriva attraverso delle scuole, delle università. Quindi Allora c'è questa lunga tradizione e possiamo appunto domandarci in qualche modo come si è venuta a formare, perché questa stretta relazione. Faccio un ultimo appunto, diciamo, di carattere più storico che ci riporta invece in Italia, no? Perché per ora abbiamo parlato della Francia, ma in tutto questo sviluppo l'Italia ha avuto un ruolo molto importante. E diciamo, tra virgolette, voglio dire che Leonardo in qualche modo fa benissimo a chiamarsi Leonardo, perché Leonardo, come sappiamo, sviluppava anche macchine militari, aveva tutta una serie di rapporti con. Quindi, diciamo, questo appunto ci fa dire che la nostra civiltà è intrisa di questo sapere che nasce per esigenze militari. Ecco, un altro esempio è Francesco Di Giorgio Martini, che è il classico artista rinascimentale, che è pittore, che è architetto ingegnere, perché all'epoca non si distingueva, che scrive un trattato di architettura civile e militare, e in questo trattato appunto del Cinquecento la parte militare, diciamo più propriamente, inizia parlando di polvere da sparo e parlando di armi, cioè gli architetti dovevano conoscere non solo in qualche modo come costruire qualcosa che possa resistere alle palle di cannone, ma dovevano proprio conoscere la polvere da sparo, era parte, diciamo, della conoscenza fondamentale di un architetto ingegnere dell'epoca. Allora, questo ci fa capire che fondamentalmente un nodo fondamentale di questa storia dipende proprio dalla polvere da sparo, che arriva in Europa nel 300. Arriva chiaramente dall'Asia, nel senso che la polvere da sparo è un'invenzione cinese che poi si è diffusa pian piano nel continente euroasiatico fino ad arrivare in Europa, e devo dire che gli europei sono stati quelli più capaci in qualche modo di sfruttare la polvere da sparo per ragioni militari.
Insomma, niente fuochi d'artificio, ma direttamente schioppi per ammazzare la gente.
Esattamente, e appunto una delle questioni che ci possiamo porre è perché gli europei sono stati così bravi, no, a sviluppare la polvere da sparo come tecnologia militare. E ovviamente sono stati bravi anche perché a un certo punto, questo molto più tardi, perché la polvere da sparo arriva nel 300, i politecnici iniziano a essere formati nel 700, poi la loro epoca importante sarà l'800, quindi 500 anni dopo in qualche modo, però questa necessità di conoscere la come funziona la polvere da sparo in qualche modo genera tutta una sollecita, no? un sapere che non è solo ingegneristico ma scientifico più in generale. Appunto ci sono tutta una serie di storici della scienza che sottolineano come l'influenza delle tecnologie militari sulla scienza sia stata a malapena notata. Questa cosa è un po' strana, soprattutto, diciamo, per noi che viviamo in Italia, che abbiamo un certo modo di pensare lo sviluppo della scienza in Italia, considerando che ad esempio nei dialoghi sopra i massimi sistemi di Galileo, che è uno dei testi fondatori delle scienze moderne, uno dei personaggi, il dialogo dei sopra i massimi sistemi è un dialogo per l'appunto tra tre personaggi, diciamo, un personaggio che promuove lo sviluppo delle scienze moderne, quelle che stava sviluppando Galileo, le scienze sperimentali, un altro personaggio che in qualche modo promuove una visione aristotelica della fisica e delle scienze, soprattutto della fisica, e che quindi è considerato quello in qualche modo retrogrado, e poi c'è un personaggio, diciamo, intermedio, che è un nobile veneziano, si chiama Sagredo, e che in qualche modo è il nobile illuminato che fa parlare gli altri due, ma che fondamentalmente prende la posizione per Salviati, che è il personaggio che promuove la scienza. Ecco, Sagredo a un certo punto, ascoltando quello che si dicono i due scienziati, perché appunto Sagredo, due filosofi naturali, sarebbe meglio dire, all'epoca si chiamavano filosofi naturali, ascoltando gli altri due, a un certo punto in un dialogo dice: ah, ma che peccato che Aristotele non avesse avuto cannoni, perché se avesse avuto cannoni avrebbe potuto capire come funziona la fisica. Quindi questa cosa è abbastanza evidente, insomma, nel senso che in qualche modo il cannone ha rappresentato un vero e proprio ambito sperimentale per le scienze moderne. E ovviamente questo si è poi questo ha delle conseguenze, insomma, se qualcuno crea una scienza basata appunto sui cannoni, diciamo, in qualche modo questo può impostare un certo modo di vedere il mondo, di vedere lo sviluppo delle scienze e così via. E i cannoni sono stati fondamentali per anche come modello sperimentale per la fisica classica, per capire appunto il moto dei corpi e così via, ma sono stati fondamentali anche per pensare le macchine. Per lungo tempo la riflessione sulle macchine, cioè quelle che fondamentalmente poi oggigiorno fanno gli ingegneri, e quindi tutta la teoria delle macchine e l'ingegneria delle macchine iniziale, nasce sui cannoni, cioè il cannone è visto come una macchina, visto come fondamentalmente un motore a scoppio, perché è un motore a scoppio con un solo pistone, e quindi tutta la riflessione parte dai cannoni. Quindi, allora, è veramente molto importante capire questa stretta connessione, ma anche capire appunto come si crea questa stretta connessione tra guerra e scienza, il perché appunto possiamo dire che in buona parte, non esclusivamente, ma in buona parte, le nostre conoscenze scientifiche sono state sollecitate da esigenze militari. Allora, quello che possiamo dire è appunto che si crea quello che io chiamerei un dispositivo epistemico, una parola alquanto che può sembrare un po' difficile, ma con dispositivo epistemico intendo appunto un sistema di sollecitazione, quindi di richiesta di conoscenze, che suscita conoscenze, ma al contempo che prova a cercare delle risposte e in qualche modo a regolare queste conoscenze. Quindi, detto più semplicemente, un dispositivo sistemico ci pone delle domande, ci fa cercare le risposte in una certa direzione e ce le fa cercare e poi ce le fa organizzare in un certo modo. Ok? Sì. Questo è appunto rappresentato dalla guerra, e questo dispositivo epistemico si forma appunto con la modernità, quindi intorno al 500 possiamo dire approssimativamente, in un momento molto specifico, cioè in cui c'è la nascita contemporanea e molto connessa tra scienze e stati-nazione. Allora, è stata molto studiata la relazione tra scienze e stati-nazione, in qualche modo facendo vedere come non ci sarebbe l'uno senza l'altro. Gli stati-nazioni hanno bisogno di scienze e al contempo le scienze per svilupparsi hanno bisogno di stati-nazioni.
Ma forse anche perché gli stati-nazioni detengono il monopolio della violenza legalizzata, il controllo degli eserciti centralizzati, cioè passiamo da una fase in cui gli eserciti erano momentanei, poi tornavano indietro, non c'era un esercito costitutivamente legato ad uno stato centralizzato.
No, infatti allora hai perfettamente ragione, cioè ovviamente con la nascita degli stati nazione nasce anche l'esercito come lo conosciamo oggi, che appunto, come tu metti in luce, non è che è sempre esistito. Ma allora in questo, diciamo, connubio fra stato e scienze, secondo me, e questa è l'ipotesi che io faccio, ha un ruolo importante proprio le armi da fuoco e la polvere da sparo, ok? E in qualche modo la polvere da sparo che permette appunto, che dà agli stati una potenza strategica fondamentale per crearsi, per resistere ai nemici, per costituirsi in quanto stati-nazioni, che sono appunto stati costruiti, come tu dicevi, sugli eserciti, su un certo dispiegamento della violenza interna ed esterna, E però queste armi da fuoco sono ingestibili se non si hanno un certo tipo di conoscenze. Un certo tipo di conoscenze che deve essere appunto sviluppato grazie alle scienze. Da qui appunto la rilevanza dei cannoni e tutta la scienza che nasce intorno ai cannoni, e poi quindi anche l'ingegneria e i politecnici. E questo in qualche modo il percorso che dobbiamo tenere presente. E soprattutto perché appunto, se noi pensiamo, ovviamente la guerra è stata presente nella maggioranza, nella stragrande maggioranza delle società umane, e le armi altrettanto. Le armi, diciamo, tradizionali, tra virgolette, ovviamente anche loro necessitano di un sapere, anche loro necessitano di conoscenze. E però queste armi tradizionali, anche quando possono essere piuttosto complesse, pensiamo alle balestre, pensiamo alle catapulte, che sono macchine a tutti gli effetti, no? Che sono anche in parte quelle che costruiva Leonardo e così via, sono macchine visibili e in qualche modo macchine che anche riproducono delle funzioni del corpo umano, no? Il lancio e così via. E quindi la loro conoscenza è una conoscenza che ha a che fare col proprio corpo, cioè con l'esercizio, quindi c'è tutto un sapere del combattimento e così via, che ha a che fare col proprio corpo e così via, e che è un sapere, tra virgolette possiamo definirlo, tradizionale. E il cannone in qualche modo cela tutto ciò, cioè il meccanismo per cui di come funziona un cannone all'interno, di come funziona la polvere da sparo e all'interno della canna, della camera di scoppio, ovviamente è tutto nascosto, quindi servono degli altri saperi, non bastano più i saperi tradizionali perché sono situazioni abbastanza invisibili, noi non sappiamo appunto dove finirà un proiettile, cosa succede e così via. Quindi l'ipotesi che io faccio appunto è che in qualche modo ovviamente tutto ciò è legato alla nascita del capitalismo, ma l'emergere degli stati-nazioni che hanno bisogno di eserciti, che hanno bisogno di armamenti di un certo tipo, hanno bisogno di controllare questi armamenti, hanno bisogno anche di una scienza che permetta di controllare questi armamenti. Quindi questo è in parte appunto quello da cui proveniamo e dobbiamo tenerlo ben presente, e la domanda è appunto come ne possiamo uscire sapendo che anche da un lato, come la domanda è chiaramente come possiamo uscirne, cioè come possiamo superare appunto un certo tipo di conoscenza così legato alla guerra, al militare, e dall'altro però è importante sottolineare questa cosa, perché spesso viene sottaciuta, appunto si presentano la scienza e la tecnica spesso come tendenzialmente positiva, certo che può avere dei problemi, può porre dei pericoli, però tendenzialmente positiva e garantisce il progresso e così via.
Azzardo, sì. A questo punto, visto che il legame è diretto, vi è un legame diretto tra lo Stato e questo tipo di saperi, lo Stato che richiede armamentari con il tramite ovviamente dell'industria bellica, ma attenzione, l'industria bellica spesso ha un diretto controllo statale, Leonardo è ancora a prevalente capitale pubblico nel nostro paese.
Certo.
Chiedo ancora scusa. E in tutto questo si tratta di rescindere questo legame diretto e di interesse specifico tra le università e la dinamica militare legata sia all'industria ma sia anche alle scelte strategiche, che non è questione di governi, qualsiasi governo farebbe, perché non c'è governo che abbia mai dichiarato di voler fare a meno dell'esercito, di voler fare a meno delle armi, di voler fare a meno di un dispositivo di violenza organizzata. E quindi in quest'ottica si tratta proprio di spezzare, di creare una cesura, ma questa cesura significherebbe una fortissima società civile, capace di capovolgere il senso di tutto questo e di farsi essa stessa carico del funzionamento, del mantenimento delle scuole politecniche, dei politecnici e ovviamente per estensione anche di altri ambiti universitari che collaborano più o meno direttamente con la ricerca bellica, perché poi ce ne sono tantissimi. Pensiamo all'antropologia, che sembra una scienza tanto bella, tanto pulita, tanto simpatica, ma di fatto nasce come accompagnamento delle conquiste coloniali e quindi direttamente al servizio di chi doveva capire questi strani nemici per meglio controllarli. Poi vi si autonomizza, però intanto la radice militare è del tutto esplicita. Ecco, io mi chiedo, no, se senza una cesura di tipo radicale, insomma, basti chiedere di tanto in tanto di rescindere un contratto, ecco, per andare terra a terra.
No, appunto, concordo con te, non basta rescindere un contratto, nel senso che appunto ci deve essere veramente un cambiamento radicale, diciamo, appunto, usando termini della storia della scienza, potremmo chiamare un cambiamento radicale di paradigma, cioè del modo complessivo di pensare, no? E che non è facile, perché in qualche modo siamo tutti eredi di questa storia, no? Siamo tutti eredi di questa storia, quindi non è per niente facile, e forse però quello che io, di cui mi sto convincendo un po' studiando queste cose, è che un modo per agire è quello di iniziare a pensare a una difesa diversa, e quindi una difesa, cioè che quando tu dici il controllo della società civile sui politecnici, questo è fondamentale, cioè sarebbe un'auspicabile democratizzazione del sapere più in generale, che ovviamente, diciamo, da un punto di vista della Costituzione non è che serve una rivoluzione volendo per fare questo, perché tutta una serie, appunto, l'università è già pubblica, quindi tutta una serie di istituzioni sono già lì che volendo si possono in qualche modo, diciamo, convertire a farle diventare molto più democratiche. Però forse appunto il nodo, lo snodo per far partire un ragionamento diverso è quello di pensare un sistema di difesa diverso, perché personalmente io non metto in dubbio che forse un sistema di difesa serva, però forse non è un sistema di difesa basato sugli eserciti militari, professionali e così via. Allora se le mie ipotesi sono corrette, cioè che un certo sviluppo scientifico, un certo sviluppo dei politecnici nasce da soprattutto, non esclusivamente, ma soprattutto da esigenze militari, da esigenze di costruire degli stati-nazioni e così via, e nasce quindi intorno agli eserciti, allora forse la chiave è quella di iniziare a dire ripensiamo il sistema di difesa, che non sia un sistema militare, ma sia un sistema di difesa magari non violenta, popolare, ovviamente che non sono idee nuove, però perché c'è tutta una storia di tutto ciò, però secondo me può essere una delle chiavi per, diciamo, smilitarizzare i politecnici, smilitarizzare la scienza, quello di fare un ragionamento complessivo in qualche modo, no? In cui si tiene dentro i saperi e quindi un controllo, diciamo, democratico dei saperi, e però anche un controllo democratico del proprio territorio, delle proprie comunità e così via. Cioè, in qualche modo le due cose dovrebbero andare insieme.
Beh, certo, è un'ipotesi affascinante, tuttavia credo che cozzi con il fatto che siamo di fronte a un tentativo di smontare alla radice alcuni dispositivi che servono in maniera forte l'esistenza stessa, non tanto di questo o di quel governo che va e passa, ma della struttura statale in quanto tale, che immaginare una dismissione spontanea da parte dello Stato, del suo monopolio, della violenza legalizzata, risulta piuttosto improbabile. Allora, da questo punto di vista, all'interno non è tanto questione di quello che l'ordinamento consente o non consente, ma quanto del fatto che quando si va un po' oltre, di solito la reazione è abbastanza indifferente a quanto sarebbe a loro consentito. Da un punto di vista formale sono d'accordo, si potrebbe cambiare tutto senza dover cambiare nulla. Ecco, il problema è che la mole di interessi che si raggruma intorno a questo, e soprattutto il timore costitutivo da parte degli stati che nel momento in cui non avessero più il monopolio della violenza rischierebbero di essere considerati sostanzialmente inutili da parte di cittadini che imparano ad autogovernarsi già nel momento della lotta e dell'opposizione all'esistenza di politecnici, visto che di questo stiamo parlando, di università il cui legame con la guerra non è soltanto di collaborazione su questo o su quel progetto, ma è costitutivo sin dall'origine. Beh, credo che in questa prospettiva io debba essere necessariamente un po' pessimista. Sono tuttavia convinta che la circolazione di idee diverse su questi argomenti, ma che comunque convergono sul fatto che si debba cominciare a riappropriarsi direttamente degli spazi universitari, in qualche modo i movimenti che si sono sviluppati in questo momento ne avrebbero la possibilità, anche andando oltre lo specifico sul quale si stanno muovendo, che è emozionalmente molto forte ma limitato ad una singola questione e con una conflittualità forte sì ma limitata ad un singolo scopo, la dismissione di una singola serie di accordi, mentre sarebbe interessante vederlo crescere. Però girando in mezzo agli studenti, parlando con questi e con quelli, credo che un po' di consapevolezza stia crescendo, quindi sono moderatamente ottimista. Tu cosa dici?
Sì, allora, secondo me innanzitutto dobbiamo ringraziare studenti e studentesse della Campadas, della Intifada studentesca, perché hanno aperto questa discussione che inizia ad essere molto più aperta, molto più appunto. Ho incontrato colleghi, colleghe, e quindi secondo me questo è un primo effetto, che appunto un senato è stato dedicato a questo, e recentemente due professori del Politecnico hanno scritto su Il Foglio un articolo in cui rivendicano la collaborazione con la difesa e dicono che è uno dei fattori di grande innovazione, e questo sembra importante, perché fino a qualche mese fa questa cosa veniva tendenzialmente sottaciuta, cioè si faceva senza parlarne. Allora il fatto che a un certo punto questa cosa diventi argomento di discussione aperta e pubblica, secondo me è già un effetto molto importante, di cui appunto possiamo ringraziare l'attuale movimento. Però ovviamente da lì bisogna muoversi, bisogna in qualche modo far sì che questa discussione che si sta aprendo, e che in parte appunto è già aperta, pubblica, e fino a qualche mese fa c'era ovviamente nel Politecnico tutta una serie di persone interessate a questi temi, ma ognuno ne parlava con i propri colleghi, le proprie colleghe in piccole. Adesso invece si sta aprendo. Ecco, allora la questione è come far diventare questo, no, un argomento di discussione più ampio, che coinvolga il Politecnico tutto, che coinvolga la governance del Politecnico, innanzitutto il Politecnico Torino e poi ovviamente e che possa appunto iniziare questa riflessione più ampia che dicevi tu, e secondo me appunto questa cosa, io sono convinto, no? Diciamo il mio sostegno all'attuale occupazione al Politecnico deriva anche da questo, perché si aprono degli spazi prima, diciamo, che non erano aperte, e che possono innestare un processo, ovviamente, come dici tu, è un processo lungo, perché è un processo quasi impossibile, perché ci sono tutta una serie di interessi, e ci sono tutte. Però secondo me, e certamente non siamo in un'epoca, diciamo, felice, nel senso che diciamo, quella che è questa cosa un po' vaga, che è l'opinione pubblica, diciamo, va in altre direzioni, però se noi pensiamo che oggigiorno uno dei temi all'ordine del giorno è la difesa europea, un sistema di difesa europea, allora possiamo entrare in quella discussione sul sistema di difesa europea in qualche modo con delle prospettive molto differenti, che poi non saranno, magari saranno poco considerate, poco considerate utopistiche e così via, e però secondo me danno la possibilità di delineare un percorso, e questo percorso potrebbe ad esempio essere guidato dal Politecnico, perché no? Perché invece di parlare di difesa in modo molto vago e in modo molto ambiguo, perché poi sappiamo che appunto dentro il termine difesa c'è tutt'altro che solo la difesa, iniziare una riflessione su cosa vuol dire difendersi oggi e come si può farlo in maniera magari non violenta, e che ruolo può avere l'ingegneria in questo. Ecco, secondo me, se nel Politecnico si aprisse questa discussione, che è una discussione da un certo punto di vista per niente utopica, nel senso possiamo capire bene quali sono i contributi molto specifici che possono dare le varie discipline ingegneristiche a un sistema di difesa differente, popolare, non violento, secondo me sarebbe poi, dopodiché, che respiro avrebbe questo? Beh, ovviamente avrebbe un corto respiro, perché come hai detto tu, ci sono tutta una serie di interessi e e anche di pericoli, nel senso però secondo me innesterebbe un percorso che vale la pena in qualche modo iniziare a percorrere, e che poi appunto può connettersi ad altro e portare. Comunque appunto sarebbe un modo diverso di ragionare su questa relazione tra guerra, armi, ingegneria, introdurrebbe un modo diverso di ragionare che secondo me è importante, e che fino adesso, no, sotto sotto c'era, ma non veniva fuori in modo pubblico, in modo insomma, non costituiva una comunità politica, cioè il Politecnico come una comunità politica che discute su questi temi, a me sembra veramente già un gran passo. Non è l'unico e non è sufficiente, però mi sembra già un gran passo, e di questo, ripeto, dobbiamo ringraziare studenti e studentesse che stanno in questo momento con le tende nel cortile del Politecnico.
Ti ringrazio moltissimo. Questo dibattito mi ricorda infinite discussioni con Nanni Salio, uno dei grandi sostenitori a Torino della difesa popolare non violenta. Io ovviamente avevo un punto di vista diverso, ma comunque c'era un comune interesse nel cercare di ribaltare l'ordine bellico esistente. Oggi abbiamo cominciato quantomeno a raccontare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di quanto profonda sia la connessione tra guerra e scienza. Abbiamo provato a raccontare di questo dispositivo epistemico che parte dal Rinascimento e arriva sino ai giorni nostri, e quindi non posso che ringraziarti e augurarmi che ci siano altre occasioni di dibattito, di confronto.
Servono e speriamo che avvengano appunto dentro il Politecnico e con la presenza dell'intera comunità del Politecnico, almeno questo è il mio augurio, per poi allargarsi.
Grazie mille. Ciao.
Ciao ciao.